Buonasera, benvenuti. Tanto che ci introduciamo nella lettura di questa sera, prepariamo il testo per la preghiera, che è tratto dalla lettera di Paolo ai Romani. Romani capitolo 6, dal versetto 3 al versetto 11. Questo testo ci può aiutare nella preghiera perché propone la visione profonda, sintetica allo stesso tempo, mistica, che Paolo propone alla comunità dei Romani in questa partecipazione intima, il con morire per il con risorgere, l'essere con Cristo, come Cristo è venuto e ha condiviso tutto, inclusa la nostra morte, per essere con noi. Ecco, lo diremo insieme, esattamente come siamo abituati a fare con i salmi, quindi partendo dal versetto 3, la parte alla mia destra, il primo coro, e poi il versetto seguente e avanti di seguito la parte a sinistra. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?
Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.
Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua resurrezione.
Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato e non fossimo più schiavi del peccato.
Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui.
Sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui.
Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che egli vive, vive per Dio.
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Da questa sera, stando al Vangelo di Luca, parallelo vale anche per gli altri Vangeli, possiamo finalmente capire il Vangelo e contemplare il Vangelo. Il Vangelo comincia da qui, dalla morte di Gesù. È tutta l'opera di Paolo, come dice il Galati, lettera Galati 3:1, tutto il suo lavoro è stato dipingere il Cristo crocifisso davanti ai loro occhi, perché è quel corpo crocifisso che è rivelazione di Dio, è la buona notizia di un Dio che ci ama tanto da dare la vita per noi. Per questo Paolo, nella lettera ai Corinzi, dice: non sapere altri se non Gesù Cristo e questi crocifissi, che è la sapienza di Dio, del Dio amore, è la potenza del Dio amore, che salva l'universo. E Il brano che abbiamo letto di Paolo ci mostra i tre movimenti del battesimo che può avvenire soltanto dopo la croce di Gesù. Il primo movimento è quello di commorire con Cristo, contemplando la sua croce. Sarà quello che fanno le donne ai piedi della croce. Poi c'è il secondo movimento, quello di essere consepolti con Cristo. Saranno ancora le donne davanti al sepolcro. Poi ci sarà il terzo movimento, quello della Pasqua, con risuscitati con Cristo. E poi abbiamo in Luca, anche come dice Paolo negli Efesini, capitolo 2, versetto 4, 6, siamo anche con ascesi al cielo e con seduti alla destra del Padre con Cristo. Cioè noi attraverso la contemplazione, ormai tutto il Vangelo è questione di vedere, è la parola costante il vedere, ed è il tema fondamentale della seconda parte del Vangelo di Luca, è il vedere, l'occhio. La prima parte è l'ascoltare. Però come ultimo miracolo, se ricordate, Luca pone l'orecchio, quando guarisce l'orecchio di Marco, perché in realtà si vede con l'orecchio. Uno vede ciò che ascolta, se non ascolta non può vedere. È tutto questione di vedere, e questa sera vediamo l'azione più grande che compie Gesù. E il testo che faremo ci presenta tre contemplazioni: la contemplazione della croce, poi la contemplazione della deposizione, che è accolto nelle mani di un uomo finalmente che lo fascia come Maria da piccolo e lo depone, e poi la contemplazione del sepolcro, ancora delle donne. E al centro di questa contemplazione sta il sepolcro di Gesù, che rappresenta certamente il più grande mistero del Vangelo, perché finché è vissuto ha fatto cose così belle, è un uomo straordinario. Però nessuno di noi può essere come lui. Così come è morto, e chi può morire così? Noi giustamente, dice il malfattore, moriamo, ma lui no, perché? Ma dopo morto è uguale a tutti, è morto, diventa come tutti, sconfitti dalla vita. Eppure proprio in questo essere dopo morto uguale a tutti si compie il mistero della sua incarnazione, è uguale a tutti. E l'opera di Dio, che è cominciata prima con la creazione ma poi gli è andata subito male, verso mezzogiorno del primo giorno, del sesto giorno della creazione dell'uomo, il primo giorno, è andata subito male perché Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E tutta la Bibbia è la storia dell'uomo che si nasconde da Dio, anche tutta la storia, che fugge da Dio, cioè dalla vita, dall'amore, e dove finisce. Ed è contemporaneamente la Bibbia tutta la storia di Dio che cerca l'uomo. Finalmente nel sepolcro li incontra tutti. Che tutti gli uomini si dividono in due categorie, i già morti e i non ancora morti, non ce n'è altri. C'è qualcuno che non morirà, ma e Cristo è morto, quindi è la prova che non è Cristo. Perché l'uomo, parola uomo, humus, viene dalla terra e torna alla terra. E la parola umanità deriva da humanus, che è da mettere sotto terra. E l'uomo è l'unico animale cosciente della morte. Se non è cosciente di questo, è un incosciente. È in delirio. E può fare tutto il male che vuole. E la coscienza della morte però è il motore del male, perché se lo rimuovi è un motore infinito. Se sei terrorizzato lo realizzi lo stesso. E allora questa sera entriamo nel mistero più profondo, che è quello del sepolcro, che è detto però anche in altre parole, come il Verbo creatore di Dio è entrato nelle tenebre e ha fatto il mondo, ora il Verbo fatto carne entra nella madre terra. Questo Verbo è la feconda di vita. Ormai in ogni sepolcro, in ogni morte, in ogni essere morto, si compie il grande mistero dell'incontro con Dio, che è già lì, che è il Signore della vita. Per cui la contemplazione prima della morte, che ci fa vedere il suo amore, e poi del sepolcro, che mi fa vedere dove sta colui che mi ha amato, può liberare finalmente la mia vita dall'angoscia, dalla paura della morte, prendendo coscienza che là dove temo la fine di tutto, è invece colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E allora viene essere l'incontro con lo sposo. È il mistero più grande che poi vedremo meglio dopo che lo metto e considerato.
Leggiamo dal versetto 49 fino alla fine del capitolo 23, il versetto 56. Ora tutti i suoi conoscenti e delle donne che insieme lo seguivano dalla Galilea stavano da lontano a contemplare queste cose. Ed ecco un uomo di nome Giuseppe che era consigliere, uomo buono e giusto. Costui non era stato consenziente al parere e all'azione loro, d'Arimatea, città dei Giudei, il quale attendeva il regno di Dio. Costui, recatosi da Pilato, chiese il corpo di Gesù e, calatolo giù, lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in un sepolcro tagliato dalla roccia, dove ancora nessuno era giaciuto. Ed era il giorno della parasceve e il sabato cominciava a risplendere. Le donne che erano venute insieme con lui dalla Galilea, avvicinatesi, osservarono il sepolcro e come fu posto il suo corpo. Ora ritornate, prepararono aromi e profumi, e il sabato stettero quiete, secondo il comandamento.
In questo testo ci presenta la contemplazione fondamentale del cristiano, e la prima è quella delle donne che contemplano la croce. Quindi della croce troviamo solo le donne, sono immagini della Chiesa, della sposa. Sposa del cantico, la quale lo sposo dice: sotto il melo ti ho svegliata. Ecco, è ai piedi della croce che si sveglia la sposa, cioè che conoscendo l'amore dello sposo finalmente diventa sposa. E questo è il senso della contemplazione della croce, che è il primo movimento sul quale ci fermeremo. Poi il secondo, esce finalmente anche un uomo che fa qualcosa di buono. Gli uomini fanno qualcosa di buono, lo ammazzano e poi lo seppelliscono. Così sono coerenti. Però la cosa principale è che quest'uomo alla fine risulta essere più una donna, perché chiede il corpo, sono le donne che prendono il corpo, lo cala giù, lo avvolge come Maria, ne sono queste parole, e poi lo depone. Maria l'ha posto nella mangiatoia, dove mangia gli animali, qui nel sarcofago, è il monumento a quello che mangia la carne, forse non lo vedremo. Così comincia, quando lui nel sepolcro, comincia la Pasqua. Perché lì è compiuta tutta la sua opera, lì incontra tutti. Il Signore della vita incontra tutti, tutta l'umanità. È vinta la morte. E poi ancora riprende la contemplazione delle donne, che prima guardavano da lontano, ora si fanno vicine e osservano il sepolcro. Quindi questo suo stare è la contemplazione del sepolcro. Poi hanno un po' fretta perché hanno visto che gli uomini l'avevano messo anche bene, stando a Giovanni, con 33 kg di profumo. Allora hanno detto: è ora che ci svegliamo anche noi prima che chiudono i negozi, andiamo a comprare dei profumi che poi anche noi ce li mettiamo e non serviranno. Bene, entriamo allora in contemplazione del testo, innanzitutto delle donne che guardano la croce, che sarà la prima contemplazione che proponiamo, e proponiamo di farla anche costantemente perché tutto il Vangelo serve per contemplare la croce. Poi vedere anche quello che fa Giuseppe d'Arimatea con Gesù, perché è il dono di chi vede questa croce. avere questo corpo tra le mani e poi contemplare il sepolcro, che è il mistero più grande della vita di Gesù.
Ora tutti i suoi conoscenti e delle donne che insieme lo seguivano dalla Galilea stavano da lontano a contemplare queste cose.
Quelle cose che abbiamo visto la volta scorsa, è la nascita di Dio sulla terra, è la teoria, Dio che si mostra sulla croce così com'è, e ci sono i conoscenti, però tra i conoscenti Isola delle Donne, di cui poi riprenderà ancora dopo la sepoltura e poi dirà il nome il mattino della risurrezione. Perché queste donne rappresentano la comunità cristiana che nasce dalla croce, e tante volte la croce è raffigurata come se il crocifisso fosse stato una donna incinta che ha partorito e col ventre ormai rilassato perché ha generato la vita nuova. E sottolinea soprattutto le donne, tutti i Vangeli e Marco ancora di più. Perché proprio le donne? Gli uomini invece va bene, li tirano di mezzo per tirare giù il corpo e seppellirlo, va bene. Ma la parte più attiva della contemplazione, stranamente la parte più attiva della contemplazione, è riservata alle donne. Perché? Perché certamente gli uomini, e Luca è un po' più benevolo degli altri evangelisti, gli altri dicono che erano fuggiti, e Luca invece è un po' più buono, non vuole maltrattarli, perché Luca scrive a nome proprio, mentre metti gli altri evangelisti parlano a nome proprio, erano loro che hanno abbandonato, quindi sappiate che noi abbiamo fatto di lasciare. E ci sono le donne. Perché? Perché finché c'è da fare, giustamente gli uomini restano lì. Quando c'è più nulla da fare, cosa si fa? Si va via. Davanti alla morte cosa c'è da fare? Nulla. Davanti al dolore cosa c'è da fare? Nulla. Allora andiamo, organizziamo la resistenza. Sono ritirati. E invece è importante questo stare lì. Ricordo una cosa che mi aveva impressionato quando ero andato per vari anni di seguito in Mozambico negli anni 80, in cui c'era la guerriglia più atroce che ho visto massacrare dappertutto, e le poche suore rimaste agli arresti però potevano lavorare in quegli ospedali della foresta che poi vengono capanne, così, dove però il direttore era ormai era un russo giovane militare, per cui la suora poteva più fare niente, e allora aveva deciso una suora, siccome era straniera, di tornare in Italia, dove si spagnava, se mi ricordo, perché si può fare nulla, poi non so, sarebbe andata un'altra missione per poter fare qualcosa. E quando sanno questo, il capo della comunità, che era un africano, perché i preti erano da scontarsi, il capo, e dice: sorella, cosa fa la mamma quando il figlio sta male e sta morendo? Va via. Ha capito che ha dovuto restare, di dover restare. Perché è proprio quando c'è più nulla da fare che comincia qualcos'altro. Che tu guardando lì non c'è nulla da fare, ha già fatto tutto lui. Guardando lì ti entra nell'occhio, perché l'occhio è l'organo che permette all'altro di entrare in te. Entra realmente tutta la storia di quell'uomo, tutto il suo amore per te, tutto il suo dono. E l'occhio anche porta te fuori di te nell'altro, è la porta del cuore. Conduce l'uomo verso la realtà e conduce la realtà amata dentro il cuore. Quindi il problema è solo sostare. Allora nasce la compassione, che è il principio di ogni azione. Senti l'altro come te. E le altre cose sono tutto delirio di potere, anche se sono fatte a fin di bene. Quindi lo sguardo di queste donne sono lo sguardo stesso di Dio sul mondo, lo sguardo che è stato del Padre, che è del Figlio, diventa anche di queste donne che è su Dio. hanno la stessa compassione di Dio, quella compassione che lui ha di noi. È proprio lì che allora uno muore. Sono stato crocifisso con Cristo, cioè avrebbe preferito stare in croce loro, come lui è andato in croce per noi. Ed è lì che muore l'uomo vecchio, schiavo dell'egoismo. Cioè capiscono che c'è un amore più forte della morte, l'hanno visto in lui e lo hanno. Lì comincia l'amore. E sono solo donne, e le donne sono orgogliose per questo, ma però si può dire, sapete perché sono solo donne, eh? Una battuta cattiva però vera è che sono deboli, no, e stupide, perché quelle che sono forti e intelligenti vanno via, c'è nulla da fare, bisogna salvare la pelle. Sono come Dio, che è debole e stupido, perché l'amore è debolissimo ed è stupidissimo, sta lì anche davanti alla morte, ma è l'unica forza che vince la morte. Quindi praticamente è la debolezza e stupidità di Dio che è la vera potenza e la vera sapienza dell'amore che vince la morte. Ed è questo sguardo. E poi non sto lì a rilevare tutto, ma lo seguivano insieme dalla Galilea, cioè hanno continuato il seguire, il tema fondamentale del Vangelo, poi verrà fuori nella seconda parte dove le riprenda, erano venute fino a Gerusalemme, erano seguite fino alla croce, con lui, che la seconda definizione del discepolo, chi lo segue, e sta con lui. E gli fanno compagnia, come lui sta con noi, loro stanno con lui. Ecco, sarebbero molte cose da dire, ma direi l'importante è metterci nella posizione di queste donne e stare, sostare. Perché tutti i Vangeli sono tristi, appunto, perché noi arriviamo lì e vediamo finalmente cosa, la teoria, vediamo lì, e lì sostiamo. E lì diventiamo ciò che siamo, immagine di Dio, riflesso della sua gloria. Solo stando lì. E il Vangelo è servito a qualcosa se a questo punto stiamo lì per capire cosa vediamo lì. Perché attraverso quel corpo poi contempliamo tutto Dio, tutto il mistero, tutta la Bibbia, tutto quanto risuona nei Vangeli e in tutte le allusioni che i Vangeli fanno a tutte le promesse dell'Antico Testamento, tutta l'umanità. E tutto Dio.
Quindi sottolineerei solamente brevissimamente questo aspetto di una sequela che certamente arriva al sostare contemplando la croce e il sepolcro. D'altra parte Luca sottolinea che sia al versetto 49, poi lo rivediamo dopo, al versetto 55, che cosa fanno queste donne? Lo seguivano dalla Galilea, quindi è una sequela lunga, una sequela che ha acquistato familiarità, ha condiviso col Signore il cammino. Nel capitolo 8 Luca le presenta le donne, no? Che assistevano coi loro beni. Ma qui non c'è più neanche da assistere o da fare, appunto, ma è da un arrendersi alla contemplazione, che però è stata educata da questa lunga confidenza, da questa familiarità acquisita dal cammino col Signore. Hanno concamminato, si potrebbe dire, riprendendo.
Però aggiungo ancora una cosa anch'io, no? Per aiutare la contemplazione, è questione di cuore, e l'occhio va dove va il cuore. Allora, si guarda ciò che si ama, e si ama chi ci ama, per cui guardando la croce vedi chi ci ama e come ci ama, e allora possiamo guardare e amare, e l'occhio può e deve stare lì. E allora diventa davvero una comunione sempre più profonda. che l'occhio tra l'altro è l'organo più debole, perché se interferisce vuol dire che ha dei disturbi e deve curarsi, lascia entrare l'altro com'è. E tu esci da te. Mentre molta gente c'ha l'occhio solo per vedere se stessa. Invece è per l'altro. Ecco, adesso facciamo
versetto 50 e fino a 52. Ed ecco un uomo di nome Giuseppe, che era consigliere, uomo buono e giusto. Costui non era stato consenziente al parere e all'azione loro, di Arimatea, città dei Giudei, il quale attendeva il regno di Dio. Costui, recatosi da Pilato, chiese il corpo di Gesù.
Ritorniamo brevemente su questo, ma è un testo che ha rilievo, perché si vede un occhio che sa scorgere il bene dove c'è il male, che è tipico dell'occhio buono, dell'occhio dell'ave. Questo Giuseppe d'Arimatea è il consigliere del Sinedrio che ha ucciso Gesù. Quindi è quello che ha compiuto il male peggiore contro Gesù. Bene, tra questi c'è uno che attende il regno e ottiene il corpo di Gesù, proprio uno che fa parte di coloro che hanno deciso la sua morte. Così come il primo ad avere il regno direttamente, chi è? Uno dei due malfattori. E poi è quello che capisce che è giunto. Chi è colui che commette direttamente l'ingiustizia di ammazzare il giusto, il centurione. Quindi è molto bella questa vittoria del bene, che in genere neanche vediamo, che non ha bisogno di far nulla, è il male stesso che capisce, o qualcuno almeno, ma quel qualcuno rappresenta poi tutta la categoria, perché ciò che è di uno è di tutti. E di questo Giuseppe, che aspettava il regno, chiede il corpo di Gesù. Il regno di Dio è il corpo di Gesù. È Gesù, quel corpo che abbiamo visto, come lui è vissuto, ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha detto, ciò che noi abbiamo fatto, ciò che lui si è fatto per noi, quello è il regno di Dio. Che è come un seme che deposto sottoterra germinerà di vita e feconderà di vita tutta la terra. E quello è. Quindi cosa cerchi? Ecco, lì c'è tutto in quel corpo. Ormai c'è tutta la storia di Dio tra gli uomini, e tutta la storia di tutto il male dell'umanità, e tutta la storia del bene infinito di Dio per questa umanità per noi. Ed è solo un seme che deve entrare sottoterra. Terra in ebraico è la parola stessa di Adamo, di Adamo, dell'uomo. Questo seme deve entrare in noi. Ed è posto in noi questo corpo che germina poi per la vita. Questo seme che poi è la parola stessa, è il seme che germina il suo frutto. E vediamo adesso cosa fa questo Giuseppe d'Arimatea.
Calatolo giù, lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in un sepolcro tagliato dalla roccia, dove ancora nessuno era giaciuto.
Ecco, bisognerebbe fermarsi molto su questa scena, che tra l'altro allude al Natale, sulle stesse parole del corpo di Gesù che è fraccato ed è posto là nella mangiatoia, qui come seme deposto sottoterra, è posto nella fauce della morte che mangia tutti, e ormai c'è dentro in ciò che ci mangia tutti, nel sepolcro che entriamo tutti, c'è ormai la potenza vitale di Dio. E quello che però suggeriscono le parole, suggeriscono quelle esperienze che ha avuto Maria quando ha avuto in mano il corpo di Gesù, che sapeva essere Dio, figlio di Dio, quella piccola carne fragile che sta nelle sue mani. Ora lui vede questo corpo, lo lava, lo profuma, lo avvolge, sono cure materne, vede tutte le ferite, vede tutta la storia di quel corpo. Ecco, avvi la contemplazione di queste ferite, da dove vengono, perché? Si domanda perché questa, perché quest'altra? E per te è tutto questo. Sono stati i miei fratelli a farlo. E poi questa conoscenza manuale di Dio nelle mani, come l'ha avuta Maria, il corpo, il figlio dell'uomo consegnato nelle nostre mani, il corpo di Dio nelle nostre mani. E in questo corpo si esprime totalmente Dio, che si consegna a noi nella sua passione per noi. E si risolve tutto il nostro male, perché lì c'è tutto il nostro male, ma c'è tutto il suo amore che si consegna. Un amore più forte della morte. E poi lo pone nel sepolcro. E la parola sepolcro in greco qui si usa memeion, che è la stessa radice di memoria, memoriale, che è imparentato con la parola morte. L'uomo è memoria di morte, e tutto ciò che facciamo nella vita è per evitare la morte, che ricordiamo sempre da quando nasciamo, è il motore della cultura. E morte anche la stessa radice di meros, vuol dire parte, eredità, anche di moira, di sorte, di fato. Praticamente noi siamo costantemente memoria di morte, che è la nostra sorte, che ci tocca in eredità a tutti. E tutti sappiamo che li finiamo ugualmente sconfitti dalla vita. Eppure tutto ciò che facciamo nella vita è per non arrivare lì. E più temiamo ad arrivare lì, e più ci siamo dentro fin dall'inizio, perché viviamo in funzione della paura della morte. E invece chi c'è lì dentro adesso? C'è quel corpo che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E cosa fa Gesù in quel periodo in cui il suo corpo è lì? È molto bello quello che dice la prima lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 19. Dice che discese agli inferi, cioè nell'inferno, per annunciare il Vangelo a quelli che non avevano creduto ai tempi dell'impietà di Noè, che era il simbolo, la cifra dell'impietà somma, quando tutti erano perversi, nessuno faceva il bene, e allora il mondo si distruggeva, cioè il diluvio, la distruzione che l'abbia mandata Dio, è il segno della distruzione che il male fa del mondo, cioè ormai il mondo è finito. Bene, cosa fa? Va a recuperare tutti i perduti, e chi incontra lì nel sepolcro, tra gli ultimi arrivati. Incontra Giuda, al quale aveva chiesto poche ore prima: amico, cosa fai qui, Gesù? E Giuda cosa gli chiederà? Amico, cosa fai qui? Sono qui per te, no? E per tutti gli altri, tutti i nostri padri, da Adamo in giù, giusti e ingiusti, non importa, sono tutti, è andato per salvare i peccatori, mica per salvare i giusti. È proprio, è il grande mistero di Dio che entra in tutti gli abissi, in tutto ciò che noi temiamo, e porta lì ciò che lui è: amore e misericordia infinita, che ama tutte le sue creature, non ha creato la morte è entrata per invidia del diavolo e per stupidità dell'uomo, ma l'uomo non è fatto per la morte, e lui ha dato la vita per tutti i peccatori. Non perché sono buono, perché sono peccatore, perché ne abbiamo bisogno. Quindi questo mistero della discesa agli inferi, che recitiamo anche nel simbolo apostolico, che è il simbolo della fede più antico, è splendida. È veramente dove Dio incontra tutti. È dove l'uomo che era fuggito da Dio, ormai più lontano dal sepolcro non può andare, e lui li raggiunge tutti e porta a tutti la luce. E quindi è l'atto creatore di Dio. Il primo giorno la luce, infatti si dice subito dopo, è cominciata a splendere la Pasqua. Ma prima dice in un sepolcro dove ancora nessuno era giunto. Dice così per due motivi. Il primo è che un condannato a morte non poteva essere messo in un sepolcro di famiglia, se no contaminava tutti. O lo si buttava in una fossa comune per un anno e poi veniva rimesso, veniva messo con i familiari. E qui invece Giuseppe d'Arimatea gli ha dato il suo sepolcro, tagliato dalla roccia, dove nessuno ancora, e dopo tutti ormai entriamo in quel sepolcro dove già c'è lui. E di questo sepolcro Giovanni fa la stanza nuziale, ci sono 33 kg, 100 libbre di mirre ed aloe, che sono il profumo dello sposo, e il giorno di Pasqua troveranno i teli di lino stesi, cioè il letto preparato per l'incontro. Quindi è pieno non di morte, ma di profumo di vita. Ecco, quindi la seconda scena da vedere, oltre a ciò che fa queste mani di Giuseppe di Arimatea, ancora proprio cosa fa Gesù nel sepolcro.
Sottolineerei solamente questo aspetto che mi sembra molto bello del corpo consegnato a chi è membro del consiglio che ha deciso la morte. E in qualche modo poi negli atti è come se Luca contemplasse anche poi la morte di Stefano, il quale in qualche modo, nel modo con cui viene ricordata la presenza di Saulo, e in certo modo è consegnato a lui, cioè Stefano muore per Saulo, e Saulo è lì che tiene i vestiti, i mantelli, ma mi sembra bello questa dimensione che il giusto viene consegnato principalmente a chi? Agli ingiusti, anche se poi è vero, no? Giuseppe è membro non consenziente, quindi questo peraltro può anche aprire un piccolo squarcio anche in quello che deve essere stato il dramma vissuto dentro i capi, dentro il consiglio dei capi, che evidentemente si sono trovati veramente divisi in se stessi e divisi tra di loro di fronte a Gesù, secondo la profezia che proprio Luca mette in bocca a Simeone. Quindi questa divisione si perpetua dall'inizio fino alla fine, e Giuseppe d'Arimatea ne è traccia eloquente del dramma che è vissuto. Ma mi sembra proprio bello questa sottolineatura del corpo del giusto consegnato simbolicamente agli ingiusti. E versetti 54 e seguenti. Ed era il giorno della parasceve e il sabato cominciava a risplendere. Le donne, che erano venute insieme con lui dalla Galilea, avvicinatesi, osservarono il sepolcro e come fu posto il suo corpo. Ora ritornate, prepararono aromi e profumi, e il sabato stettero quiete, secondo il comandamento.
Ecco, come vedete già anche nella crocifissione, come anche qui, non c'è nessun aspetto doloristico, di sensi così disturbati o perversi o col sapore del male. E chi ha capito bene questo testo, non so se ben ricordo, nella Passione secondo Bach, credo che nella deposizione c'è il canto della Ninna Nanna. Si dice sogni d'oro e dormi bene, che hai faticato, no? Cioè, è proprio il riposo, finita la sua fatica, finalmente il bel riposo di Dio, che si riposa dove Dio, che è amore, dove trova tutte le persone che ama, finalmente realizza tutti i suoi sogni. Ed è dolcissimo quella Ninna Nanna cantata nella finale della Passione, e comincia: era il giorno della parascena, della preparazione, e il sabato cominciava a risplendere, si cominciavano le prime stelle del sabato. Allora è già sabato, è già festa. Il sabato che è il riposo di Dio, che è il fine della vita, della parascena, della Pasqua tra l'altro anche, quindi della Pasqua, cioè si realizza tutto l'universo porco. Dio compie la sua creazione perché entra là nel punto più lontano da Dio, che porta la vita, finalmente la salvezza dell'universo, e finalmente si compie il sabato, la pienezza di vita, e finalmente si compie Dio, tutto in tutti finalmente. Tutti lo accolgono, cosa vuoi che non lo accolga lui? Prima il nostro interesse, le nostre ignoranze ci impediscono, ma dopo credo cade ogni velo. E queste donne ancora ritornano. Ecco, dopo la parentesi Giuseppe d'Arimatea, queste donne che ritorneranno ancora nella resurrezione, sono una costante. È il secondo movimento del battesimo, contemplare la croce, e poi di queste donne che erano venute con lui dalla Galilea si fanno vicine, prima stavano lontane, ora si fanno vicine a queste cose. È la contemplazione che le porta sempre più vicine. E tra l'altro la croce è il punto più lontano da Dio, come si può essere lontani da chi è lontano, a se stesso all'infinito. Per essere vicino a ogni lontananza. Adesso anche loro sono vicine e ancora osservano come fu posto il corpo. Proprio anche il come è importante. Nessun dettaglio va perso. E poi sono state lì anche a guardare. Ecco, il consiglio alla contemplazione del sepolcro, c'è una pietra, è facilissimo perché si vede niente, c'è una pietra, però dietro quella pietra c'è tutto ciò che noi temiamo, ciò che non vorremmo essere, la morte, l'abbandono della vita. Ecco, in realtà dietro quella pietra ormai c'è qualcos'altro, la pietra è il nostro cuore, lì dentro c'è il Signore della vita, quello che mia madre ha dato se stesso per me. Quindi il vero sepolcro è il nostro cuore che ancora vive nella morte e che non ha colto il Signore della vita. Ed è il contemplare il sepolcro, dove non è un sepolcro qualunque, è dove c'è dentro lui che mi ha amato fino a quel punto che va oltre la morte. L'inizio del Cantico dei Cantici riferisce le parole della sposa con il desiderio del vertigine, la sposa sembra dell'uomo, lo sposo è Dio, e comincia con le parole mi baci con i baci della sua bocca, il desiderio più sublime che ci sia. L'uomo che vuole avere il bacio sulla bocca di Dio, cioè avere un'unione di vita, di respiro unica. Il sepolcro è il bacio di Dio sulla bocca dell'umanità. Cioè, amarci più di così è impossibile. E veramente ci toglie quella paura, frutto del peccato, del male, della lontananza da Dio, che fa sì che noi viviamo il nostro limite come luogo di prevaricazione, è il primo limite, per l'origine quello di fuga e trauma, e l'ultimo limite, peggio ancora, come dramma. Invece il nostro limite è l'ora di comunione, e la comunione è il bacio con l'altro. Solo così uno può vivere poi libero dalla paura della morte e godere la vita. E la vita è un cammino per l'incontro con lo sposo. Se no che senso ha vivere, se è solo per avere l'incontro con la morte, è meglio non nascere. Chi avesse fatto il mondo è un puro salico, è il male, ma il male non esiste perché è privazione del bene, non può fare nulla di bene il male, eppure sono tante cose belle, per esempio il nostro desiderio. È tremendo come noi ascoltiamo le nostre paure che vengono dal nemico e non i desideri di vita e di amore che vengono da Dio e sono Dio. E per quello lui è finito nel sepolcro, perché le nostre paure ci hanno portato lì, ma adesso anche lì c'è dentro. Quindi guardiamo chi c'è dentro lì, non abbiamo più paura. E poi le donne ritornano, preparano a Roma. forse per metà di uomini, non serviranno a noi. Le donne li avevano già sprecati con i giusti della nostra vita. E il sabato stettero quiete, sono le parole di Genesi 2:2 che Dio il settimo giorno, è la stessa parola in greco, si imposò, stette quieto, nel senso che basta, ho fatto tutto bene, mi compiaccio e mi godo la vita, mi godo il mondo, ho fatto tutto bene, e dire che tutto è molto bello. Quindi questa star quieta si copre il comandamento, perché l'unico comandamento è questa quieta, questa pace, questa gioia del compimento. Ecco, capite allora perché il primo pezzo di terra promessa era il sepolcro di Sara, madre dei credenti, e ancora adesso noi andiamo al Santo Sepolcro per vedere che cosa, perché non c'è dentro niente, questo è bello. Però è importante vedere che c'è dentro niente e vedere chi c'è stato dentro e chi incontriamo. Ecco, non giustifica le guerre del Santo Sepolcro, però fa capire davvero come è infranto il mistero più profondo dell'uomo, che è la memoria, il nemeio, cioè il sepolcro, che è il sigillo della morte. Ma lo può infrangere solo proprio col nostro ricordo, cioè, perché la morte l'abbiamo dentro noi, il sepolcro siamo noi che abbiamo dentro la morte e la paura, e la pietra ce l'abbiamo noi che ci opprime. È contemplando lì che entra in noi la luce, diventiamo noi il sarcofago in cui entra la luce, il Signore della vita, e mangiandolo questo Signore della vita e della luce diventiamo come Lui, vita e luce. E qui il Vangelo viene da questa contemplazione del crocifisso, prima che è con morire con Lui, secondo anche se con sepolti con Lui. Cioè posso entrare ormai anche nel mistero del sepolcro con Lui.
Sembra anche importante in questa maniera così profonda delle donne di vivere il sabato e anche ricordare che nel comandamento, sia la versione del Deuteronomio sia quella dell'Esodo, il comandamento del sabato è proprio centrale ed è memoria della liberazione ricevuta, per cui il fatto di non lavorare e di non fare nessuna attività, non la fai tu, non la fa nessuno della tua famiglia, neanche i tuoi schiavi, neanche il tuo asino. Perché? Perché è memoria di liberazione per tutti, quindi Israele, imparando la libertà, è chiamato a diventare liberatore. E quindi mi sembra particolarmente profondo, chissà se forse le donne non l'hanno vissuto così, lì per lì, hanno poi capito dopo. Adesso c'è la quiete, l'accogliere il silenzio del sabato. Per l'approfondimento e la preghiera si potrà utilmente riprendere il brano della lettera ai Romani che abbiamo, con cui abbiamo iniziato, Romani 6:3-11. Poi alcuni altri testi delle epistole, Paolo e Pietro, Prima Corinti 15, versetti 55 seguenti. Prima Corinti 15, 55 seguenti. La lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetti 14 e seguenti. Poi la prima lettera di Pietro, già citata prima, capitolo 3, versetti 19 e seguenti. Poi il Salmo 130 e il 131. E poi il capitolo 23 della Genesi, Genesi 23.
E consiglio ulteriormente, come ho suggerito di fermarsi un po' su un versetto l'altra volta, così fermarsi sulle varie scene, prima la scena del versetto 49 delle donne che stanno lì a guardare da lontano queste cose, cioè la croce con ciò che è avvenuto lì, stava lì con loro. Poi la seconda è vedere Giuseppe di Matteo, che chiede il corpo, lo taglia, lo avvolge, lo pone nel sepolcro, dove ancora nessuno è giunto. Quindi vedere cosa fa questo uomo. E seguire le sue azioni e le sue sensazioni, cosa vede, cosa sente. E poi la terza scena è ancora le donne che erano venute con lui, vedere anche tutte le finezze del linguaggio, perché anche è proprio lì che viene la parasceve, risplende il sabato, eccetera. Ecco, queste donne che stanno lì a contemplare il sepolcro, dove c'è dentro il corpo. E poi il riposo del sabato. E credo che può essere utile rileggere un testo, no?
Sì, è una antica omelia proprio del sabato santo che viene, normalmente si trova nella liturgia del breviario romano, proprio il giorno del sabato santo, è un'omelia che non ha autore, è un'omelia anonima. Un testo molto bello, molto ricco di immagini e anche che mette un po' come se l'autore si fosse veramente messo a contemplare la scena, ascoltare che cosa avviene, vedere che cosa accade in questa discesa agli inferi. Ecco, pensavamo magari questa, l'ascolto, il testo è una paginetta, non è molto lungo, ma chiede quel minimo di attenzione. Poi dopo possiamo, un po' nello spirito di questo testo, custodire il silenzio. Allora, per una volta, non avere immediatamente risonanze, domande e quindi risposte, ma appunto, come invitava Silvano, sostare e contemplare a lungo.
Perché Gesù rispondeva a niente, era solo da vedere.
Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace, perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E presolo per mano lo scosse, dicendo: «Svegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: uscite, a coloro che erano nelle tenebre: siate illuminati, a coloro che erano morti: risorgete. A te comando: svegliati, tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani. Risorgi, mia effigie, fatto a mia immagine. Risorgi, usciamo da qui. Tu in me e io in te, siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te, io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te, io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morì sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci da qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino, quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto, pronti agli ordini sono i portatori, la sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli.
Questo testo ci può aiutare poi nella contemplazione che faremo nella nostra casa, un po' come ogni giorno, e possiamo concludere con la nostra.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, a lunedì.